Buonasera e ben ritrovati a tutti a quella che è la 233esima puntata di Ad Hoc. Ma oggi volevo inaugurare una nuova rubrica qui su Radio Oltre, la radio web dell'Istituto Francesco Cavazza. Con me infatti c'è uno sportivo che adesso presenterò. E questa nuova rubrica che nasce all'interno di Rock vuole in qualche modo raccontare storie di sportivi che saranno poi storie di vita, storie di avventure, di incontri e di cultura. Infatti questa rubrica, che si chiama Fiato e Testa, storie di sport, vuole un po' raccontare queste biografie, quindi andremo un po' a caccia di queste storie, e questo è un periodo in cui probabilmente abbiamo ancora più bisogno di sentire belle storie fatte di incontri, di inclusione, di fatica, perché lo sport è anche questo, è anche fatica. Quindi con me oggi in studio, e lo ringrazio per la disponibilità, c'è Davide Valacchi, che ringrazio per essere qui con me.
Grazie a te per l'invito.
Allora Davide, tu sei il primo che inaugura questa rubrica e avrai anche quindi l'onere e il compito di trovarmi altri sportivi, lo dico subito.
Ci proverò, un po' ne conosco.
Un po' ne conosci. Beh. Quindi Davide, che adesso nel fuori onda ci stavamo un po' confrontando sulle nostre biografie, abbiamo anche scoperto di aver studiato nella stessa città, Urbino, quindi dove abbiamo lasciato probabilmente entrambi il nostro cuore, e a Davide poi è di Ascoli, quindi è marchigiano, forse in qualche modo ancora più di me. Però a parte questo dato biografico, Davide è uno psicologo, ma a parte questo Davide è anche un grande sportivo, insomma. Poi ultimamente abbiamo avuto anche ho avuto anche il piacere di vederne le gesta all'ultima maratona di Milano, a cui abbiamo partecipato insomma insieme al gruppo del Rat Challenge, che insomma salutiamo anche loro. Allora, Davide però ha fatto un po' di tempo fa un'impresa che, quando me l'hanno un po' raccontata, effettivamente mi ha lasciato subito stupito, quindi ho detto devo assolutamente in qualche modo ascoltare la storia, come è nato il progetto e quali sono stati insomma gli incontri che hanno caratterizzato questo viaggio. Perché Davide ha preso il suo tandem, Davide è un, insomma, definirlo appassionato di ciclismo forse è un po' riduttivo, e con il suo tandem e la sua guida ha deciso di andare in un paesino qui vicino, una pedalata di poco tempo, perché è arrivato, correggimi se sbaglio, in Afghanistan.
Allora, sono arrivato in realtà in Kazakistan. All'Afghanistan però ci siamo passati molto vicino, abbiamo costeggiato il confine per parecchie centinaia di chilometri.
Sostanzialmente sei arrivato anche lì, insomma.
Praticamente sì, diciamo che parlavamo con gli afghani dall'altro lato del fiume.
Allora direi che insomma si può dire, così. Senti, di che periodo parliamo, quando hai fatto questo viaggio?
Il viaggio si è svolto precisamente dall'8 marzo al 25 ottobre 2019, quindi 7 mesi e mezzo.
Ah, 7 mesi e mezzo, sì. Ma sono stati 7 mesi continuativi o sono stati 7 mesi in cui hai avuto... hai fatto delle tappe, insomma, ti sei fermato, come si è svolta l'itinerario, insomma?
Allora, più o meno continuativi, diciamo che su un totale di 7 mesi e mezzo di giorni pedalati saranno stati 6 mesi. Questo perché ogni tot facevamo comunque un giorno di pausa, e in certi luoghi ci siamo fermati un po' di più. Ad esempio a Istanbul, a Teheran in Iran, a Samarkand in Uzbekistan e anche in altri posti. A volte erano delle soste programmate per fare degli incontri, e altre erano forzate per dei problemi soprattutto meccanici, perché comunque i tandem sono oggetti che tendono a rompersi, soprattutto quando sono caricati dei bagagli come era il nostro, diciamo.
Certo. Senti, ma com'è nata questa idea?
Allora, devo necessariamente tornare un po' indietro nel tempo.
Sì.
Allora, io ho 31 anni, da piccolo ero ipovedente, sì. Avevo il glaucoma, e fino all'età di 9 anni vedevo, avevo qualche decimo, mi piaceva tanto andare in bici. Sì. Poi a 9 anni il glaucoma è peggiorato, dai 9 ai 14 ho avuto un drastico abbassamento della vista. Ho continuato ad andare in bici fino a proprio a che veramente quasi ero non vedente, finché sì. non distinguevo a malapena il colore bianco della strada di campagna dal verde, no?
Sì.
Quando poi insomma ci siamo accorti che era troppo pericoloso, sì. ho smesso,
sì.
e mio padre ebbe l'idea di comprarmi un tandem. E questo tandem ha avuto un impatto soprattutto, io dico sempre, sociale, perché mi ha salvato l'adolescenza, mi ha consentito, sì. nonostante questo cambiamento, di uscire e stare con gli amici, e quindi era un utilizzo esclusivamente ricreativo e sociale. Poi vabbè, a 19 anni sono andato fuori, ho studiato, e una volta tornato a Bologna, cioè una volta approdato a Bologna, ho comprato con i soldi della laurea un altro tandem, e ancora qui il tandem ha avuto un ruolo importante, perché a Bologna mi ha consentito di conoscere un sacco di persone, conoscere la città, esplorare anche i dintorni. Nel 2018, spinto da un viaggio di un amico che aveva attraversato l'Europa in bici, ho pensato: ma io potrei fare un viaggio in tandem,
sì.
lontano, e raccontare di quanto questo mezzo può avere un impatto positivo a livello sociale sulla vita dei disabili visivi,
certo.
soprattutto in paesi dove purtroppo ancora la situazione di chi ha una disabilità visiva è un po' messa male, perché si parla di paesi dell'Asia centrale, Iran, dove non per colpa loro ma per motivi socio-economici, culturali, ci sono ancora le scuole speciali, non c'è l'inclusione lavorativa, scolastica, ecco, insomma, è stato molto curioso incontrare queste realtà. E quindi è stato un viaggio per raccontare, da un lato, un viaggio on the road da un punto di vista alternativo, quindi vissuto senza la vista, e dall'altro per appunto incontrare le varie associazioni che in altri paesi gravitano intorno al mondo dei non vedenti.
Senti, ma organizzare un viaggio così, insomma, per quanto uno possa avere delle belle idee, che tutte quelle che tu ci hai elencato, però oggettivamente presenta anche delle difficoltà pratiche, no? Mi viene in mente la prima questione è anche quella, insomma, di trovare una guida che voglia con te, insomma, condividere questo progetto, insomma.
Allora, io ci ho messo circa un anno per sì. organizzare tutto, quindi è durata più l'organizzazione del viaggio stesso.
Vabbè, anche un tempo limitato, pensavo peggio.
Allora, no. Però ho fatto, nell'anno precedente ho frequentato il tirocinio e ho preparato il viaggio, e non ho fatto molte altre cose. E sì, allora ho dovuto trovare qualcuno che venisse con me, devo dire che non è stato poi così difficile. Ho trovato due amici che per un caso potevano inserire questo periodo lungo nella, diciamo, in quella fase della loro vita.
Sì.
Sono stati due, perché uno ha guidato il tandem fino all'Iran e l'altro dall'Iran in poi. Poi va bene, il primo che doveva andare via si è appassionato così tanto che si è comprato una bici in Iran e ci ha perseguito anche nella seconda parte.
Ah, ma fantastico!
Sì, 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 alla fine sì, perché non riusciva a tornare in Italia.
Vabbè, poi lo capisco, una volta che sei in Iran, lì è un attimo, se sei in altro.
E vabbè, poi abbiamo dovuto trovare i soldi, per fortuna certo. sono riuscito, non dico del tutto, ma quasi a coprire attraverso delle donazioni, delle sponsorizzazioni, le spese.
Mi sembra sì. bello, se vuoi dire anche chi ti ha dato una mano, come enti, facciamo i nomi, così insomma è bello quando, insomma, ci sono enti, associazioni o sponsor che ti sostengono, se vuoi ringraziare qualcuno, insomma.
Guarda, sì, ci provo,
sì.
Il main sponsor è stata un'azienda della mia città che si sì. chiama Fineplast, che è quella che ci ha dato più di 10.000 euro, lo dico perché è una persona fantastica, ci ha messo anche in contatto con un suo collega di Istanbul che ci ha ospitato 10 giorni.
Però.
È stato bello, e un po' forse spinti dal fatto che io sono di Ascoli, loro erano orgogliosi, non mi hanno chiesto neanche un business plan, hanno sentito l'idea, gli è piaciuto e hanno detto: noi ti aiutiamo. sì. Loro è stato proprio una cosa di pancia.
Sì. Poi diciamo ai nostri ascoltatori che il business plan è una sorta di, sì, di bilancio di spese e di guadagni, eventuali guadagni da questo investimento, ecco, detta proprio in maniera,
sì,
molto,
che insomma in genere quando si ottiene, sì, una sponsorizzazione si fa un contratto pubblicitario, si fanno, certo, una fattura e chiedono qualcosa, e in genere si chiede perché è un,
certo,
vero e proprio
investimento,
quando,
certo,
ti danno migliaia di euro è anche giusto. E poi niente, la fondazione Silvio Parenti, per cui ora io lavoro e che ho conosciuto attraverso questo viaggio,
sì,
loro mi hanno sostenuto con un carrello dove io trasportavo i bagagli, con un navigatore GPS. Poi c'è stata la FISPIC, che è la Federazione Italiana di Sport per i Provvedenti Ciechi, che non mi ha dato denaro ma mi ha dato qualcosa di ancora più prezioso, cioè i contatti con le federazioni di tutti gli altri paesi.
Bene.
E soprattutto con il Comitato Paralimpico del Tagikistan, che è il paese dove io ho donato il tandem su cui ho viaggiato. E è il paese su cui sto concentrando un po' i miei sforzi per sviluppare il ciclismo per non vedenti. Infatti lo scorso ottobre gli ho spedito un altro tandem da corsa.
Sì.
Sono molto amico di un ragazzo che si chiama Siovush, che è un ragazzo non vedente, che è uno sportivo molto intraprendente, che insomma tramite lui stiamo cercando di creare un po' una squadra ciclistica in Tagikistan.
In Tagikistan,
che è il mio paese preferito.
E adesso, beh, la domanda, ecco, è una piccola parentesi: perché proprio il Tagikistan è il tuo paese preferito? Insomma.
Per motivi umani e naturali. Allora, i tagiki sono affini ai persiani, quindi parlano la stessa lingua che si,
sì,
parla in Iran. Sono un popolo,
sì,
che nonostante la situazione economica a volte drammatica ha un'ospitalità incredibile. A noi quando ci fermavano nei villaggi era evidente la loro povertà, avevano le case fatte di fango e lamiera e ci ospitavano, ci offrivano quello che avevano di meglio da mangiare,
certo,
magari anche la carne, che loro la mangiano una volta al mese, per dirti,
certo.
E poi la natura è fantastica, c'è un altopiano che si chiama Pamir, che si sviluppa tutto oltre 3000 metri e noi abbiamo attraversato, è stata come andare su un altro pianeta. Pedalavamo per centinaia di chilometri senza incontrare nessuno, e quando c'era qualcuno erano dei pastori che vivevano lì con le pecore, le capre, vivevano di quello che gli dava la terra, quindi patate, cipolle. E è stata un'esperienza molto forte, ecco, quindi ricordo questo tratto del viaggio come il più bello.
Senti, ma ecco, i nostri ascoltatori che ascoltano questa testimonianza così bella, così ricca di scenari, no? Per esempio, ecco, attraversare un altipiano di 3000 metri, insomma, a parte che insomma l'ossigeno è un po' scarseggia un po' a quell'altezza,
sì,
ecco, e quindi inviterei insomma chi ci ascolta a immedesimarsi, anche perché 3000 metri comincia a essere difficile fare determinate attività aerobiche. E, ma al di là di questo, insomma, anche da un punto di vista pratico di rifornimenti, perché sai, se noi qui si fa una pedalata c'è un bar ogni tot chilometri, ma lì paura di insomma, ecco, dovevate viaggiare anche ben riforniti da un punto di vista,
sì,
di autosufficienza, giusto?
Noi studiavamo un po' il percorso e quando ci accorgevamo che ci aspettava qualche giorno con scarsità di centri abitati,
sì,
ci rifornivamo di cibo. Questo cibo doveva essere nutriente ma allo stesso tempo leggero, quindi soprattutto legumi essiccati, che poi,
sì,
quindi cotti diventavano una zuppa, o tantissimi noodles, delle piccole confezioni di noodles minuscole, che poi è sufficiente un po' d'acqua e li mangi direttamente. Noi avevamo un fornellino a benzina piccolino da campeggio, un,
sì,
piccolo set di stoviglie, e mangiavamo nella stessa padella da dove cucinavamo. E ecco, il problema era più l'acqua, perché l'acqua pesa e se non c'è devi portartela dietro, e soprattutto se la trovi devi assicurarti che sia bevibile. Quindi noi avevamo un filtro dove la filtravamo, a volte la bollivamo, perché loro bevono l'acqua che trovano, bevono anche l'acqua dei canali di scolo dei campi,
sì,
però noi che non siamo abituati ci avrebbe fatto molto male. Quindi insomma alla fine comunque abbiamo sempre mangiato in un modo o nell'altro. Quando hai fame è buono, buono tutto. La
questo è vero, sì, questo è vero. E sicuramente poi queste tue geste sportive hanno anche messo alla prova, no? Richiamato forse, visto che sei uno psicologo, anche dei distinti basilari negli esseri umani, no? Ecco, la capacità di adattarsi, no? Forse questa esperienza ti ha messo duramente alla prova, no? Ti ha fatto proprio capire anche cosa significa questa grande nostra risorsa umana di cui tanto noi parliamo nei nostri paesi, dove ci sono tutte le comodità, no? Di mi so adattare, ecco, facile a dirsi, poi dopo però l'adattamento forse tu hai avuto modo di testarlo, no? Anche.
Guarda, io ero così felice che anche quando eravamo nel deserto del Karakum, che è un deserto in Turkmenistan che noi abbiamo avuto la brillante idea di attraversare a luglio, quindi nel momento più caldo dell'anno, quando c'erano 30 gradi di giorno e 55 di notte, quindi noi pedalavamo solo di notte, e anche lì ero così felice di...
Cioè quando faceva più caldo?
Sì. Allora, il punto è questo, che quando si fanno questi viaggi bisogna pensare che di essere dei privilegiati, nel senso che noi possiamo permetterci di metterci in quelle situazioni perché veniamo dalla parte fortunata del mondo.
Assolutamente.
Persone che di lì ci nascono e che non possono andare via sarebbero invece felici di farlo. E quindi, capito, noi invece possiamo scegliere di andarci tra virgolette per svago, no? Perché
certo,
è stata una nostra scelta,
certo.
E quindi è sempre importante per me la consapevolezza di essere dei, io dico dei privilegiati, perché in quel momento alla fine per noi era un'esperienza di vita, e le persone che ci ospitavano lo facevano perché per loro ospitare uno straniero era come viaggiare. Loro non possono viaggiare, quindi si sentivano onorati dal poter entrare a contatto con un europeo che magari non avrebbero mai visto prima, capito? E quindi questo è un po' un senso che mi sono portato dietro.
Sì,
al ritorno.
Ma infatti, ecco, per esempio, quando attraversavate nel deserto di notte, no? Per esempio, come facevate ad orientarvi, a trovare la direzione, a non essere sicuri di insomma sta. Insomma, anche un po' di timore ci poteva essere, no?
Allora, timore sì, però relativo. Io ho più paura quando vado in giro nel traffico di Bologna. Nel senso che lì la strada non si sbaglia, perché purtroppo, cioè per fortuna purtroppo la strada è una. Da noi ci sono strade e stradine. Lì tendenzialmente c'è una strada sola che vai o da una parte o dall'altra.
Sì.
Per centinaia di chilometri, senza altre strade.
Sì.
E territori immensi, e non ci siamo mai sentiti minacciati da nulla. A un certo punto in Iran si è rotto il tandem veramente, nel senso che si è spezzato il telaio in due mentre andavamo in discesa, e abbiamo ecco lì sì che abbiamo rischiato di morire, perché era uno stradone trafficato con i camion. Poi insomma quel tandem l'abbiamo risaldato, ma non era più utilizzabile. Ce ne siamo, per fortuna ne ho trovato un altro che mi sono fatto portare dall'Italia. E ecco, guarda, quello forse è stato il momento in cui mi sono sentito più in pericolo. Per il resto è stato solo bello alla fine, anche quando si soffriva, anche quando a 4600 metri avevo i crampi per la mancanza di ossigeno, cioè sapevo che avevo deciso io di stare lì, quindi andava bene.
Senti, ma di tante persone che hai incontrato, no? Di questo grande senso di ospitalità che ci stai raccontando, su cui insomma dovremmo riflettere, insomma l'ospitalità era uno dei vissuti cari ai greci da sempre, no? Uno dei doveri imposti da Zeus, come dicevano i nostri antenati, no? Forse questo l'abbiamo perso noi, questo obbligo verso lo straniero, che invece in queste terre tu hai ritrovato. Ecco, ma delle tante persone che hai incontrato, a parte cioè accennato questo tuo amico ciclista, ma c'è qualche altro incontro che ti ha lasciato un ricordo che è un po' più forte degli altri, ecco, in qualche
allora
modo.
Uno c'è. Allora, intanto vorrei dire che secondo me quelle terre sono delle terre di mezzo tra l'Oriente e l'Occidente, e secondo me è un po' insito nella loro natura, perché hanno da migliaia di anni che vedono genti transitare da una parte all'altra del continente eurasiatico, e quindi non lo so, sono abituati al passaggio di persone, sta proprio nella loro indole. questo. E poi allora un incontro, uno c'è in realtà, e ne parlo spesso. Quando eravamo in un villaggio del Tagikistan, il Tagikistan è pieno di bambini, ce ne sono veramente tanti. Nei villaggi ci correvano incontro e si vedeva, erano vestiti di proprio abiti logori, sporchi, ma erano sempre felicissimi. Si era rotto il tandem, eravamo lì seduti che cercavamo di ripararlo. Io ero un attimo discostato dal resto del gruppo. Mi sono messo a chiacchierare con dei bambini, con quel poco di inglese, insomma, che tutti e due, sia io che loro, riuscivamo a condividere. E a un certo punto un bimbo, il più piccolo, che cioè, non credo che loro avessero mai avuto a che fare con un non vedente, o se l'avevano avuto, non lo so, qualcuno del villaggio, non lo so. Sì. Comunque il bimbo più piccolo si è avvicinato a me, mi ha preso la mano, mi ha stirato per farmi alzare e mi ha riaccompagnato vicino ai miei compagni che stavano sistemando il tandem, che erano distanti 50 metri,
sì.
Come perché, boh, forse pensava che li avessi persi. Mi ha portato su una pietra a fianco a loro, mi ha messo la mano lì per dire, ecco, oh, ti puoi sedere,
tu stai qui.
È stato bellissimo perché senza parlare la stessa lingua, senza vederci, e lui ha voluto fare questo gesto che da un bambino di quell'età per me è stato commovente, anche adesso a ripensarci è stato un momento molto bello. Sì.
Senti, e sì. Da un punto di vista invece di realtà associative che hai incontrato, no? Sì. Quali sono secondo te state un po' le, come hanno reagito di fronte a questa tua proposta, a questa tua testimonianza?
Erano molto incuriositi, molto. A Istanbul sono capitato in un momento fortunato perché c'era una manifestazione di promozione dei cani guida.
Ma che, guardate,
perché fino a quel momento in Turchia, ma in tanti paesi islamici,
sì,
i cani guida sono un po' osteggiati, perché secondo comunque la loro cultura il cane è un animale, sì, diciamo impuro, tra virgolette impuro, e
sì,
quindi
queste sono quelle, diciamo, storture,
sì,
letterali che possono nascere da un'interpretazione appunto rigorosa.
Poi tu ne saprai molto più di me.
Sì, sì, sì.
Comunque, insomma, sono poco impiegati.
Certo.
C'era questa ragazza, la prima avvocatessa non vedente turca e la prima appunto donna a possedere un cane guida in Turchia.
Coraggioso.
Che faceva questo evento a Istanbul molto interessante, dove lei ha parlato dei cani guida, io ho raccontato il mio viaggio, è stato molto bello. E a Teheran siamo stati ospiti di un giornale in Braille che viene stampato tutti i giorni in Braille, recapitato personalmente a casa degli iscritti a Teheran, solo a Teheran. È una cosa particolare.
Però questo ci dice una cosa che è interessante, sì, perché sì, nei, questa è un, magari gli esseri, nei paesi dove vi sono ancora molte scuole speciali, quelle che da noi per capirci erano gli istituti,
sì,
ecco, c'è probabilmente un'altissima conoscenza del Braille, no? Quindi
sì, non hanno i computer spesso, quindi
vedi, no, ma tutto torna da un certo punto, certo, di vista anche storico, nel senso che se venivi qui da noi in Italia 20 anni fa, 30 anni fa, ecco, i ciechi che conoscevano il Braille erano tantissimi. Adesso abbiamo delle percentuali intorno al 4%, ecco, di ciechi.
Davvero?
Che conoscono il Braille. Sì, sì,
non lo
sapevo,
che fosse così bassa.
Così bassa, sì. Infatti abbiamo fatto la festa del Braille anche per la giornata del Braille, che è l'Unione Italiana Ciechi. Anche qui la Cavazza spesso l'abbiamo rilanciata, anche qui in radio, perché appunto un'iniziativa come quella di Teheran, effettivamente qui in Italia non si potrebbe fare, perché il giornale lo leggiamo io e qualcun altro qui spazio. Qui a Cavazza abbiamo una forte concentrazione a Bologna, però insomma, sì, spazio per l'Italia. Però è vero che è molto interessante questa cosa di Teheran, no? Della diffusione di, mentre insomma qualche realtà politica che vi ha avvicinato, qualche rappresentante si è incuriosito.
Allora posso parlare di una cosa un po' particolare,
certo,
non particolarmente felice, nel senso che in Turkmenistan,
sì,
è poco conosciuto, ma il Turkmenistan è una dittatura totalitaria sullo stampo della Corea del Nord. completamente chiuso all'esterno, nel senso che, per dirti, è tutto bloccato, non funziona neanche WhatsApp, non funziona niente. E noi siamo, per ottenere il visto è stata durissima, siamo stati scortati tutto il tempo dalla polizia e da un'ambulanza. Loro dicevano per sicurezza, ma era evidente che non era solo per quello.
Certo.
E sì, c'è un dittatore veramente tirannico, cioè ha delle leggi molto poco sensate, e ho proprio notato l'apatia delle persone in un contesto così chiuso, dove loro non hanno idea di quello che succede fuori dal loro paese.
Quindi hanno anche, tra virgolette, impedito che voi aveste qualche contatto con gli abitanti, giustamente.
Lo hanno impedito e ci hanno organizzato un evento di incontro con delle persone con disabilità, che devo dire erano le persone più allegre che ho conosciuto in quel paese, e le più felici erano loro, e un po' più, sì, con un po' di senso dell'umorismo, insomma. E ecco, quindi sì, siamo stati scortati anche dal ministro dello sport del Turkmenistan.
In bici, o lui era in macchina?
Lui era in macchina, poi un po' guidato una bici, ma c'erano 55 gradi, secondo me la bomboglia è passata la voglia. E, insomma, è stato strano attraversare un paese dove c'è una dittatura vera, ma vera sul serio. Cioè, loro purtroppo sono costretti a sottostare a questo, a quello che dice il dittatore, che a seconda di come si sveglia la mattina, per dirvi, si può, non lo so, sono delle leggi così, tipo si può fumare al chiuso ma non all'aperto. Una è questa. Poi sono vietate le biblioteche, e questo la dice lunga, a scuola si studia solo su due o tre libri scritti appunto dal dittatore, e quindi quello scritto da lui.
Beh, insomma, sembra un paese dove è giusto questa tua testimonianza, perché in qualche modo noi anche qui spesso sentiamo parlare di dittature, ma per fortuna ci troviamo in una parte del mondo dove non siamo sotto la dittatura, e quindi non ci rendiamo neanche conto di che cosa significa in qualche modo rinunciare a queste libertà che per noi sono, insomma, il nostro ossigeno in qualche modo.
No, lì è così. Lì hanno vietato il Covid, per loro non esiste, avevano addirittura vietato la parola coronavirus dai giornali, e hanno detto che il coronavirus si cura con la liquirizia. Sembrano delle battute, ma è tutto vero.
Insomma, abbiamo diffuso anche questa informazione ai nostri radioascoltatori. Sì. Insomma, laddove, insomma, una liquirizia, ecco. Va detto che perlomeno è buona la liquirizia. Dobbiamo riconoscere che perlomeno poteva andare peggio. Potevano suggerire qualche rimedio, perlomeno la liquirizia. Per esempio, io l'adoro. Quindi. Vorrei anche che in qualche modo, attraverso questo tuo racconto, che è anche difficile esaurire in pochi minuti, riuscissimo anche a trasmettere, che poi è anche il fine anche di questa rubrica che con te si inaugura, anche la passione, l'invito a iniziare a fare sport da parte di chi ci ascolta, da parte di quei non vedenti, ipovedenti, ma in generale tutti, a cimentarsi con lo sport e andare in tandem per chi non vede, no? Ecco, io vado in tandem, quindi, però ti faccio una domanda che potrebbe fare tipo la persona, insomma, quelle terra a terra, ecco, così, tipo, ma insomma, un cieco in tandem che ci va a fare, visto che anche tu mi hai detto abbiamo attraversato il deserto, siamo saliti su, io potrei dirti, ma insomma, cosa serve? Fai solo fatica, perché non ti rendi neanche conto dello scenario che ti sta attorno, no? Ecco, allora, quali sono le emozioni che puoi ricavare, che una persona non vedente o ipovedente può ricavare da un'esperienza come questa?
Allora,
la domanda ovviamente, dobbiamo spiegarla anche a chi, secondo me, anche a chi ha questi pensieri legittimi, quindi vanno in qualche modo disinnescati.
Più che legittimi, e magari ce li ha anche qualche non vedente stesso,
giusto.
Allora, innanzitutto il tandem è l'unico mezzo di trasporto in cui il passeggero, in questo caso se è non vedente, può dare un contributo attivo allo spostamento attraverso la pedalata. Quindi, e questo non è poco, secondo me, perché negli altri mezzi di trasporto si è passivi. Poi è l'unico mezzo di trasporto, o quasi, in cui non c'è una barriera fisica tra il posto dove si sta seduti e l'esterno. Quindi si può, con un po' di pratica e di attenzione, sviluppare un panorama alternativo, quindi attraverso i suoni, gli odori, i rumori, il contatto con la strada sotto le ruote, che io, almeno per me, può tranquillamente, non dico sostituire, però può sovrapporsi a quello visivo, dando un'idea molto, una bella idea dell'ambiente che ci circonda. Quindi sentire proprio i rumori della città, della natura, un fiume che scorre accanto, l'umidità dell'aria che cambia tra un ambiente e l'altro, insomma sono io dico sempre che il tandem mi ha dato quello che la mancanza della vista mi ha tolto, perché mi ha colmato quel vuoto che è stato, comunque c'è stato quando ho perso la vista, perlomeno io sono riuscito a colmarlo con l'andare in bici, perché mi ha dato quella libertà di spostamento e quella gamma di sensazioni che mi hanno fatto stare bene. E poi ha anche un ruolo sociale, perché comunque in tandem ci si va in due, si condivide qualcosa di forte, di bello, si condivide la fatica, si condivide il divertimento, e ci si va in modo tale che anche chi guida si diverte, non è che ci sta accompagnando a fare un giretto.
Certo.
Quindi ecco, ha un valore, io dico, sportivo, ma soprattutto sociale.
Giusto. Ecco. E poi diciamolo, perché è una cosa che sicuramente avrei visto: i tandem regala a chi lo vede sempre un sorriso. Io tutte le persone le mie guide o qui sentiamo, mi dice sempre, quando ci vedono sorridono, ci
sorridono,
salutano,
tutti
è una cosa bellissima.
È sempre così, è davvero così. Quindi si desta curiosità, interesse, simpatia, sempre.
Certo. Ma infatti è un mezzo fantastico. Io invito tutti quanti a cimentarsi con questa attività, ognuno con le proprie possibilità, ognuno con i propri tempi. Però prima di salutarti vorrei che ci regalassi l'ultimo ricordo, no, dei tanti scenari che hai percepito, e uso con tutto il peso questa parola, sì, percepito,
sì,
ecco, durante questo tuo viaggio. Qual è un'immagine che vuoi condividere con noi?
Allora, c'è un tratto, prima si parlava del confine con l'Afghanistan.
Sì.
Noi abbiamo percorso il fiume Panj, che segna il confine tra Tagikistan e Afghanistan, e si entra in una valle che si chiama Valle del Wakhan, che era un corridoio tra le montagne da cui si entra anche in Cina. A un certo punto si supera l'ultimo villaggio della valle, che si chiama Langar, e a 2800 metri. E invece di seguire la valle si gira a sinistra e si sale proprio verso le montagne. Ecco, sì, lungo questa salita ripidissima io ho sentito per la prima volta di entrare veramente nella natura più selvaggia. Cioè lì eravamo soltanto noi, il vento che diventava sempre più freddo, finivano anche gli ultimi insediamenti di pastori, e sapevamo che ci aspettavano 150 km, tutti oltre i 3500 metri. Io lì ho sentito proprio di essere io e la natura. E è stata una sensazione forte, che avevamo già percorso 8000 km, ma ancora non mi ero mai sentito così veramente, in una situazione primordiale.
Ecco. Primordiale. Un bellissimo ricordo che sì. Immanuel Kant commenterebbe come il sublime dinamico, no? Insomma, se si trova davanti a qualcosa di a forze della natura che in qualche modo ci superano e ci comprendono nello stesso tempo. Davide, io spero di ritrovarti in radio per condividere con noi le tue tante esperienze, anche perché tu continuamente promuovi, attraverso anche la fondazione, sì, Silvia Parenti, che salutiamo. Ecco, insomma,
infatti
nostra...
se volete andare in tandem probabilmente dovreste chiedere aiuto a loro, perché ne hanno un po', e quindi
salutiamo
essere...
Silvia, che a cui io sto trattando per averla in radio, ci verrà a trovare anche lei all'interno di questa...
Sai dove sta Silvia adesso?
In questo momento
in Canada.
In Canada. Insomma,
a sciare.
Beata Bella è una ex, diciamolo per chi non lo sa, Silvia è stata ex campionessa olimpica, quindi parliamo di una grandissima sportiva, oltre a una grandissima persona. Quindi ecco, spero di averti in radio, così
grazie,
ci racconterai altre tue iniziative, altre tue gesta fatte di esperienze, di incontri e di vita.
Molto volentieri, grazie Gennaro.
Io da parte di Gennaro vi saluto, ringrazio come sempre la nostra puntuale regia di Dalia Storelli, e da parte di Gennaro un caro saluto.